concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Es la única forma de reconstruirnos como nación. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuche.
La transmisión de la red internacionalista per il popolo mapuche.
Tutti i giovedì dalle 18 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Huichale, sì, amos un guiñelo da red internacionalista per il popolo mapuche. Con Feve Santumeu, Chau Kein, Cayu Conchi Nagantu, 87.9 Radio Onda Rossa Meu.
Como sería que un día cambiarán por gas el aire que tu hijo respiraba, el canto de los pájaros por cartuchos de bala, la cara de
felicidad por miradas cansadas, la rabia.
Torneremo le nostre terre e rimarremo in piedi.
Por su tierra sagrada no darán un paso atrás, por un mapuche muerto mil se levantarán.
Due minuti, benvenuti e benvenute e benvenute alla trasmissione numero 8 di Huichalén. Ben trovato Victor.
Mari Mari, la mia.
Mari Mari, allora eccoci qui, un'altra così, un'altra puntata che insomma passeremo in compagnia della repressione, direi, visto che anche... Beh, per fortuna la prima notizia è più che bella, ma insomma poi continueremo a parlarvi di quello che sta succedendo insomma nel territorio mapuche occupato dagli stati cileno ed argentino. Forse oggi nello specifico rimarremo più, diciamo, nella parte occupata dallo stato argentino. Sicuramente, come vi dicevo, la prima bella notizia è che riceveremo la settimana prossima una compagna mapuche che viene proprio dal territorio e che, come sapete, spesso riceviamo perché vengono così in viaggio proprio come portavoci dei prigionieri politici. In questo caso lei così ci parlerà in maniera generica, ma non credo che avrà problemi a scendere nello specifico di alcuni casi, perché è ciò che più interessa è comunque che si conoscano le condizioni dei prigionieri politici mapuche, su cui insomma abbiamo visto che ahimè viene riservato un trattamento speciale, insomma, se vogliamo parlare, cominciare dal razzismo, insomma, continuando a servirsi di refusi, diciamo, della giurisprudenza pinoscettiana, che sempre lì sono stati tenuti, hai visto mai, fanno comodo, e fanno comodo, ahimè, spesso, troppo spesso, infinitamente, quasi sempre, poi nei processi dei compagni e delle compagne mapuche. Quindi mercoledì prossimo, l'11, ci sarà un incontro al Bencivenga occupato, a via Bencivenga, insomma, occupazione che ormai chi sta a Roma conosce, visto che non è proprio dell'altro ieri, e che io voglio ringraziare, visto che sono stati veramente estate super ospitali. Ci sarà dalle 6 un incontro, un dibattito, poi ci sarà la cena, ci sarà tempo di fare insieme due zompi, ma soprattutto ci sarà in tempo di condividere, insomma, come sapete, di condividere, di incuriosirvi, di fare domande direttamente a chi viene dal territorio. Sicuramente insomma non sempre riusciamo ad avere queste visite con un grandissimo anticipo per tutta una serie di motivi. Voi sapete che io già una volta vi avevo annunciato questo arrivo, poi per tutta una serie di motivi è slittato, ma quello che insomma ci fa piacere è che noi abbiamo trovato un posto molto bello e accogliente, appunto, per accoglierla, dove sarà possibile partecipare e soprattutto, come sapete e come ci ricordano spesso, le persone mapuche che vengono qui non sono mai disposte a così a prendere delle sottoscrizioni mere, ma sempre a volersi dare da fare. La condivisione è quella di un dibattito, ma è anche quella di cucinare insieme la cena, di ogni momento della costruzione di quella iniziativa. Quindi potrete non solo venire al dibattito, ma anche lei porterà sicuramente manufatti mapuche, come sapete, prodotti quasi sempre dalle famiglie o dagli stessi prigionieri e prigioniere politiche, per fare in modo sì che col ricavato poi si possano comprare quelle cose che non solo non appaiono, insomma, nelle dispense delle carceri dove, ahimè, sono sequestrati, ma sicuramente anche degli delle specifiche per la loro vestiti, alimenti e cura in quanto mapuche. Quindi direi un'occasione che non si presenta spesso, soprattutto poi di poterla vivere così a 360 gradi. Ve lo ricordo, mercoledì prossimo al Ben Ci Venga. Stasera potrebbe anche apparire uno spottino che vi perseguiterà, però insomma torneremo a ricordarvelo anche a fine trasmissione. Io intanto direi che prendiamo il primo fiato di oggi, anche perché poi, come vi dicevo, entreremo nel merito del carcere di Biobío, torneremo nel così vergognoso, ormai devo dire, comportamento della fiscal Tatiana Schivel per quanto riguarda, no, Carina Righelmi, non me ne confondo, l'avvocata e la magistrata. Per quanto riguarda il caso di Julia Chugnil, vi racconteremo che cosa sta succedendo veramente oltre la nostra rabbia, il nostro schifo per quello che stiamo vedendo, non vogliamo sapere, oltre anche il dolore sicuramente dei nipoti di Julia. E poi torneremo a parlare di un caso di cui vi avevamo parlato qualche puntata fa, perché insomma ricordavamo la lei del robo de Madeira, insomma ricollegavamo tutta una serie di punti che partivano appunto da queste nuove leggi fatte dal simpatico mocoso e l'ex ormai presidente Boric, raccontavamo di questa morte, suicidio, sospetto, morte sospetta di questo carabiniero che era colui che aveva denunciato i suoi colleghi per un furto, per il furto di Madeira. Ci sembrava un po' curioso, quantomeno, che insomma quanta legna
si può guadagnare con questa, con
va
questo
bene
atto,
che si guadagna con
però
legno, ma
quanto è stato se ne veramente so. Quello mi sa il motivo per
oppure che
cosa.
Asado devono fare per rubarsi tutto sto legno. C'era rimasto un po' un punto interrogativo. Beh, oggi abbiamo avuto la possibilità, chiaramente grazie a tutta una serie di diciamo intanto alle relazioni che costruiamo non sempre semplicemente col territorio, ma anche al fatto che ci siamo relazionati con delle persone che così ci hanno aiutato a mettere insieme le fila, e capiremo perché. Allora io direi che ci andiamo subito a sentire Waikil e torniamo in voce tra poco. Cominceremo proprio dal comunicato dei prigionieri politici mapuche del carcere di Biobío, che vi ricordate erano in sciopero della fame perché chiedevano di uscire dal modulo di massima sicurezza.
Hoy escribimos con la letra con las que nos denominaron como bárbaros salvajes, como indio araucano, creando un imaginario ante la fe de su rosario, leyendo un acta de esta mapu, se hicieron propietarios, donde validan como contrato la firma de un documento. Los acuerdos parlamentados son palabras que se lleva el viento, pero hoy toman peso nuestro kimun filosofía. Huehuain a puño letra en nuestra caligrafía, donde no se cita títere en nuestra literatura, cronista de la élite, literalmente caricatura, que quisieron marcar precedente con su pluma genocidad. Denunciamos la historia mal contada y resumida de Valdivia y su carta, de Ercilla y la Araucana, del jesuita Alonso do Valle y su visión cristiana, donde el estigma de indio hasta hoy en día se refleja. La mirada hispana construida es el mal que nos aqueja. Time Wind to se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, su libro Cuenca tiene contenido pero no sabiduría. Time Wind to se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, su libro Cuenca tiene contenido pero no sabiduría. Se desenfunda la literatura mapuche, desenmascara los textos cimentados a fuerza de pólvora y balas, que nos graficaron como inhumanos bajo los pies de la conquista. Y bajo ese mismo registro somos los mapuche terroristas. En su decreto, en su ley, en su medio de prensa escrita, en defensa la palabra se transcribe en forma explícita, contra el vestigio que nos rige desde su llegada a estas tierras que eran nuestras y ahora son propiedad privada. Por eso tomamos la escritura como medio de defensa, para delegitimar todo lo impuesto a
punta de violencia desde la colonia su escrito hasta la época actual. No están inscritos en su registro con la mirada occidental, con su representación pictórica simbólica, que imparte su lectura en forma categórica, que llegaron a civilizar con adoctrinamiento, y su escritura fue la fe de aquellos acontecimientos. Time Wind tocó se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, su libro Cuenca tiene contenido pero no sabiduría. Time Wind tocó se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, su libro Cuenca tiene contenido pero no sabiduría. Reafirmamos nuestra cultura mapuche ancestral, reconstruyendo el pensamiento de un registro superficial, marcado por el colonialismo y su inclinación racial. Tomamos lápiz y contamos la historia oficial, ya que no queremos más textos de intelectos que manipulan. Casa Miquela, Villalobos, sus escritos se anulan, donde hablan del mapuche, él para en un segundo, que a partir de su mirada ya no construya nuestro mundo. En nuestro punto de vista la forma de intervenir, donde nuestros kimchi no redactan a la hora de escribir, porque la vivencia de nuestros mayores era antecedente, fuente verídica del mapuche en que lleva nuestra gente. Así que cuña fue la huinca, no te aferres a esto que utilizas para llenar tu ego, resumiendo tu intelecto, porque los mapuches estamos vivos y esto es para que se entendiera que nuestra historia parte mucho antes de que el Winca la escribiera. Time Wind tocó se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, su libro Winca tiene contenido pero no sabiduría. Time Wind tocó se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, su libro Winca tiene contenido pero no sabiduría.
Allora, insomma, vi avevamo raccontato la storia dei compagni mapuche, appunto prigionieri nel carcere di Biobío, che tra l'altro, insomma, vi raccontavamo del loro sciopero della fame, perché appunto tenuti in un reparto di massima sicurezza non si capisce in nome di cosa, cioè non c'era motivo, si capisce in nome di cosa, in nome di niente. E venivano tenuti lì, tra l'altro in condizioni assolutamente proibitive per quanto riguarda il colloquio con gli avvocati, colloqui con le famiglie, insomma tutta, addirittura gli veniva impedito di parlare la propria lingua e di portare i propri vestiti, cosa assolutamente grave, cosa che però leggevamo molto provocatoriamente, visto che il prossimo presidente dopo il Mocoso sarà un filo nazista. Diciamo, e che già si è pronunciato dicendo che appunto lui, l'articolo 169 dell'Organizzazione Internazionale sul Lavoro, che è proprio quell'articolo che dovrebbe, è chiaro, riga, allora, cioè, diciamo le cose come stanno, non che noi riponiamo chissà quale fiducia in questi trattati internazionali, che chiaramente poi vengono sottoscritti carini da tutti i paesi come se fossero tanto carucci, e poi ogni paese se ne sbatte altamente, o comunque quando vuole se ne fregano altamente di queste carte, perché non esistono poi organi internazionali altrettanto, diciamo, che controllano che poi effettivamente si risponda coi comportamenti a queste carte. Sicuramente questo articolo però diventava una maniglia a cui aggrapparsi, nella misura in cui appunto non si rientra nei meccanismi di questa giustizia perversa, dove appunto, no, c'è una giustizia ma poi i processi vanno avanti ad ingiustizie. E sappiamo che quando Antonio Castro già aveva detto, io dell'articolo 169 e della OIT, cioè no di quell'articolo, di tutta l'organizzazione me ne frego proprio, la butterò al cesso perché per me non ha dignità d'esistenza. Da qui immaginavamo che ci fosse tutta una, diciamo, esplosione a catena di provocazioni, di alzamento di livello, diciamo, di violenza dentro soprattutto le carceri, dove sappiamo che i compagni sono sequestrati e quindi sono prigionieri e poco possono fare. Sebbene lo leggevamo un po' in questo quadro, diciamo, come diciamo spesso, è proprio il popolo mapuche a ricordarci più di molti altri che la lotta paga, no? Sappiamo che non è il primo caso in cui uno sciopero della fame paga, è per questo anche che diciamo che sono tanti poi i comuneros, le comuneros mapuche che si affidano a questa pratica una volta che vengono arrestati o che non riescono, o insomma quando vengono violati i loro diritti. Quindi vado a leggere la mitica traduzione già pronta, grazie.
Quando... ci provo, magari c'è qualche parola lì che...
Ho capito, ma tanto io pure mi impiccio quando traduco al volo, quindi questo è un grande lavoro di squadra. E allora vi leggiamo proprio il comunicato dei compagni che erano in sciopero della fame, manifestazione di Magnum Tun, fine del regime di isolamento e dichiarazione di massima sorveglianza, cioè dichiarazione appunto che sono uscita. Va bene, oggi porgiamo un saluto a tutti, al popolo e alla comunità in resistenza che ci hanno accompagnato nel recente processo di sciopero della fame che abbiamo intrapreso come prigionieri politici mapuche per chiedere la fine del regime di isolamento e di incomunicabilità. Informiamo che per decisione del Tribunale siamo riusciti a uscire dal regime di massima sicurezza e siamo passati ai moduli comuni, oltre ad aver ottenuto altre richieste complementari. Tuttavia, manifestiamo la nostra piena vigilanza e preoccupazione per il violento trasferimento a cui è stato sottoposto Federico Astete Catrileo, che attualmente si trova a Valdivia. Denunciamo e condanniamo che ciò sia stato giustificato sulla base di menzogne e ripudiamo categoricamente le recenti dichiarazioni false del Seremi della Giustizia Carlo Uslar, in cui espone un presunto complotto orchestrato tra il comunero, quindi Astete Catrileo, e il Tren de Aragua. Il Tren de Aragua, insomma, sappiamo che sarebbe questo sorta di cartello, no?
Sì, sì, poi possiamo parlare un po' di quello.
Sì, ok, allora finisco il comunicato. Lo esortiamo a non usare la menzogna come strumento politico e a riconoscere che ciò che ha motivato l'ingiusto e illegale trasferimento di Astete Catrileo a Valdivia è stato il suo spirito e la sua integrità morale e politica, così come la visita di controllo dell'Associazione dei diritti umani del Biobio, che si è recato sul posto per verificare le pessime condizioni carcerarie in cui erano detenuti i membri della comunità accusati. Rimarremo vigili e ricorreremo all'esame internazionale se necessario, qualora dovessero continuare le pratiche di vessazione e persecuzione. Infine rivolgiamo il nostro abbraccio a tutte le comunità in resistenza, ai nostri fratelli detenuti a Temuco, Lebo e Coronel. Invitiamo un man più che Chalin ai nostri fratelli di Angol, Concepzione e Valdivia, il nostro fraterno abbraccio. Maricihueu, fine dell'occupazione del nostro territorio, carcere di Biobío, Concepción, Qualun, 2026. Allora, diciamo che Astete Catrileo non è la prima volta che viene perseguitato.
No, no.
E sì, ce lo vuoi raccontare un po' tu del Tren de Aragua, Victor?
Sì, un pochino a modo informativo per le persone che magari non hanno mai sentito su questa organizzazione che in Cile, vabbè, in Sud America, le operazioni che fanno a livello... tra virgolette criminali, no? Grazie alla migrazione massiva di persone che venivano dal nord, dal Cile in questo caso, le persone che migravano senza documenti entravano tipo a Cile senza nessun passo fronterizzo regolare, entravano grazie a queste organizzazioni o entrano ancora grazie a queste organizzazioni.
Non è che quando parliamo di tratta di persone parliamo di cose diverse, c'è chi si arricchisce sulla miseria di chi scappa.
Esattamente, la cosa è che questa organizzazione, quando sei lì in mezzo al percorso, che è una migrazione tosta per le persone che riescono ad arrivare, gli chiedono un sacco di soldi. Poi se ci sono problemi fanno un accordo: ok, allora te lavori per noi. Quindi l'organizzazione cresce. La cosa è che poi il carcere, come una istituzione che mette tanti prigionieri per diversi motivi, si è riempito di persone che provengono da questa organizzazione. Quindi dappertutto trovi persone che fanno parte da questa organizzazione che si chiama il Tren de Aragua. Quindi per capire un po' come sono immersi dentro del carcere cileno.
Voglio dire, no? E da questo, diciamo, abbiamo parlato del Salvador, abbiamo parlato dell'Ecuador, abbiamo parlato di quanto anche, diciamo, gestire le carceri in un certo modo dia poi adito a delle operazioni repressive per cui gli stessi stati non si curano, diciamo, non so come dire, no? Non gestiscono, sempre che rimaniamo persone anticarcerarie, ma queste sono realtà che esistono e cui ce ne dobbiamo occupare, e quindi si lascia, diciamo, nel caos la gestione delle carceri. E come vi ricordate, tutto ciò che è iniziato in Salvador è iniziato perché Bukele ha cominciato a dire le pandiglie scomandano da dentro le carceri, no? E quindi un sistema di coprifuoco dentro al carcere, repressione dentro al carcere, accusare fuori di appunto rispondere, creare un meccanismo perverso per cui poi appunto fuori comincia a scattare il coprifuoco. E l'abbiamo visto, questo diventa quasi un algoritmo repressivo, no? Per cui il caos dentro al carcere poi risponde a tutta una serie di misure repressive che si scatenano all'interno ma anche fuori dal carcere, no? Come è stato per le pandillas, come è stato per i cartelli, no? Ed è un modo poi per i governi, e insomma Cast ci starebbe benissimo in questo ruolo, anche per poi radere al suolo completamente l'opposizione, che è esattamente quello che è successo per esempio in Salvador. Sappiamo benissimo che c'è gente che è finita nel tritacarne, che non era nessun criminale, ma erano invece oppositori di un certo spessore, criticavano la politica di Bukele, così come criticavano quella americana sul continente, e eccolo là che sono spariti in quello che poi è diventato uno Stato che adesso praticamente ha il massimo introito con la gestione dei prigionieri degli Stati Uniti, del Perù, perché io so che anche dal Perù stanno mandando qualcuno in Salvador. Comunque il Salvador praticamente sta pagando il proprio debito e si sta arricchendo con questi centri allucinanti, perché galere non sono, sono delle specie di gabbie infinite in cui tu vieni messo dentro e sparisci completamente. Cioè, pure poi va bene, insomma, diciamo, siamo passati da deliri tipo gente con tatuato amo mamma è finita al gabbio perché aveva i tatuaggi delle pandiglias. Quindi ricordiamoci anche che, se è vero che esistono sicuramente vicino alle frontiere la tratta di persone, insomma, credo che il Cile, piuttosto che sia, insomma, dall'Argentina, in Argentina, dal Cile, così come succede per esempio nella frontiera tra Guatemala e il Messico, per arrivare poi verso quella frontiera di merda con quel paese di merda che sono gli Stati Uniti. E sappiamo, insomma, quanto oggigiorno poi i cartelli si allungano esattamente in una frontiera che fino a 15 anni fa era assolutamente percorribile, oggi è inavvicinabile. Là dove si muovono i grandi flussi di persone, ahimè, questo accade, e non c'è niente di diverso quando accade in Cile piuttosto che in Argentina, piuttosto che in Messico. Quindi questo è un po' il trend Aragua che sentirete nominare ogni qualvolta possibilmente un politico, no, deve accusare di collaborazione, deve accusare così. Cioè, vabbè.
In questo caso sarebbe la segreteria regionale ministeriale, quello che se l'ha preso contro Astete Catrileo,
che ci chiediamo veramente, insomma, non solo sappiamo nella sua lunga carriera di Vuechafe quanto invece sia stato perseguitato, e ci chiediamo quale interesse poi potrebbe avere una cosa del genere, ma insomma è una domanda che non ha risposta. Quindi ecco, occhi aperti su Astete Catrileo, che sappiamo insomma appartenere anche a una famiglia molto perseguitata. Astete Catrileo comunque sì, insomma, condivide 3 figli con Claudia Nauilan, che sappiamo che anche lei è stata perseguitata non poco, con delle prove abbastanza improbabili, e ancora aspettiamo che gli venga ridata la sua libertà.
Una musichetta.
Ecco, oggi me le sono preparate. Questa forse non è proprio una musichina leggera, ma insomma, abbiamo parlato di Vuechafe, Nekulmán insieme a Luanco Weichan.
No podrán derribarnos.
Con mi penín en pulmán,
el mapo libre.
Desde el Piku Mabu hasta Wiyi Mabu. Meli Wicham Mabu Mogue.
Tocada en el corazón al enemigo que te quiere ver manipulado, sometido, esclavizado, atormentado, viviendo sin sentido. En un país sin identidad, estamos todos perdidos. Sigo luchando firme, apoyando la causa, por una buena educación para que acabe la ignorancia. Somos la fuerza de la conciencia, la resistencia que lucha diario aquí en supervivencia.
Amule petai wei cham lulus callaram tenemos la fuerza espiritual en Kitreman Winde colmaje mis venas con resta grema puche La tradición de Quisi Quiche y en que se escuche Rap valiente combatiente frente al etnocidio De la historia de mi pueblo jamás yo me olvido Intentaron eliminarnos pero no resistimos Como la sangre guerrera que siento de años está extinguido Wei chape Traigo el mensaje, wey chape, wey chape, con el buen mapu de la guerra. Wey chape, wey chape, wey chape.
Wey chape ni puyo pao, plene buen tu niegin. Nascin tu finkin ye que pian, goy ma que la in. Ta in curama la altre cale tu ain, goy e yaugin. Acupa y pan in un rufi, que cuyin. Oriundo de la tierra, su alma no se encierra. Si este herido no es vencido, renace con ella. No escucha el que dirán, si los glam se ducha con el clan de los cumeches que le dan. Si lo atacan, no comenta, solo se reinventa. El feyen de un porito filmo en lo sustenta. No ataca al explotador, si al explotador es explorador de su ser interior. Turno entre árboles, se abrazó con el viento. Corrió junto al puma, igual es su movimiento. Entre tormento y allí pulitul, la juventud lo mantiene renaciendo.
Wey chape, wey chape, con el buen mapu doy la guerra. Soy un wey chape,
wey chape,
wey chape.
Con el timón el pollo de la tierra.
Traigo el mensaje, wey chape, wey chape, con el buen mapu doy la guerra.
Pues soy wey chape,
wey chape. Espiritual es Punamun, con Kimel Tugun en Jedi Gun, Tufan, Chica el Fudungun, en Yurkatun, reflejamos toda la fuerza de Pigo y Chafes, llegó al mapo que está en defensa.
Ante la decepción recepcionó, no se frenó, wey chan la opción, a lo crudo le hizo cocción, autorregulación, es su guarida, ha peleado en campo y ciudades de otras vidas.
Como Pelantaron, Alvarino y Lautaro, que lucharon contra el invasor frente a los disparos, entrenados por el arte del Koye Yaujin, así lograron resistir la guerra a los peñistas hasta el fin. El buen Tule y mi frente a la invasión del Winca, sigue la lucha en la calle, la pola en el campo con latifundistas, por fincas, expropiada por el Estado, que por signo de los siglos nuestro pueblo le han robado.
Dividieron a su pueblo, eso lo hacen siempre. Armas del enemigo ocupó para su gente. Como el caballo, educación y lectoescritura. Como el esclavo, oculto, panguila, eficaz, cultura. Fugue y chafe, somos güey, chafe, buen truco y fimeo. Inca, fuluta, incumemo, vengo al mapumeo. No hay maquela, ingüe y chafe, y en fin, le mapumeo. Anequeo, cachi, anti, cachi, leo.
Güey chafe, güey chafe, con el buen mapu doy la guerra. Soy un güey chafe,
güey chafe.
Traigo el mensaje, wey chape, wey chape, con el buen mapu de la guerra.
Pues soy wey chape,
wey chape, wey chape. No podrán derribar y
Oriundo de la tierra.
Valiente combatiente frente al endocidio.
No ataca al explotador, si al explotador.
Sigo luchando firme, apoyando la causa. Wey chope, wey chope.
El Eitamay, no aguento a Mule Betain. Wifi que monen, taín que me monen. Il que mabumeo, guardia meo, el fumeo, pumen y pulamien. A seguir peleando, luchando, recuperación territorial. Y de nuestro Kimol, come el momento, habla y hay.
Ecco qui Luanku e Nekulman con Wei Chafe e Wei Chan, insomma. Allora, così imparate piano piano un po' di Mapudungun. Allora, dunque, noi torniamo a parlare del caso di Julia Chunhil. Casaccio, nel senso che, ahimè, insomma, non sono belle le cose da dire, insomma, l'abbiamo ormai raccontato, ci sono due figli agli arresti domiciliari, uno proprio invece in carcere, mentre appunto l'ultima volta che ci siamo sentite, due settimane fa, sapevamo che era stato dato ordine di spiegare grande tecnologia nel, diciamo, nel giardino, nella residenza di Julia Chunhil, dove appunto lei viveva con due suoi figli, perché sì, a detta del pubblico ministero, figura da noi amatissima, chiaramente tra virgolette, si diceva che comunque questa casa portava delle criticità, che il pavimento era sconnesso e che quindi si erano trovate tracce di sangue. Insomma, io non c'ho casa ordinatissima, probabilmente se facessero una perquisizione a casa mia troverebbero tracce di mio sangue in cucina, non so, ma insomma non è difficile. E così come non ci sembra difficile che una casa umile, semplice, quasi basica, come era quella di Julia Chunhill, cioè comunque molte case, anche le Rucas, hanno il pavimento o di tavole di legno o di terra stessa. Non stiamo parlando qua di costruzione in muratura e di ricchezza che avanza. Quindi spesso il piso è de barro, come si dice, de terra, de fango. E quindi casomai tu poi ci fai una gettatina di cemento, ma non è che stai lì a fare con la ditta il pavimento. E quindi insomma io non ci sono mai stata in territorio Mapuche, ma...
Sì, diciamo, le costruzioni sono...
In altri viaggi che ho fatto non ci trovo niente di strano che il pavimento sia in situazioni di criticità.
Sono delle... Nel caso della Gnagna, la casa è con quella che chiamiamo mediagua, no? Una base, una struttura di legno e poi coperta di metallo per la pioggia.
Esatto, con appunto l'ondulato al posto del tetto, cioè stiamo parlando di questo, così si costruiscono anche le Rucas, inverno, estate che sia, queste sono... diciamo che ci sarebbe, l'abbiamo già detto, ci sarebbe piaciuta vedere tanta tecnologia quando era il momento di cercare il corpo di Julia Chunhill, ma le notizie che abbiamo oggi da darvi, diciamo, forse sono due, non una sola. La prima riguarda quel tedesco bianco e sudato che è stato il primo indicato dalla stessa Julia Chunhill in quanto possibile aggressore, attentatore della sua vita,
che sapeva che stava rischiando la vita per questa persona,
Juan Carlos Morsdat. E sicuramente l'ultima volta che viene vista Julia Chunhill viene vista entrare nel territorio di Juan Carlos Morsdat a cercare i suoi animali, poi passa questa camionetta e di Julia non si viene a sapere più niente. Sicuramente, per quanto il tribunale ancora lo neghi, sono esistiti in un momento della storia del mondo degli audio in cui qualcuno parlava col padre di Juan Carlos Morta affermando che la vecchia era stata bruciata, e questo ci ha lasciato attoniti, basiti, tristi, perché ci sembrava che insomma fosse chiaro a cosa si stessero riferendo. Quello che è uscito, e noi l'abbiamo preso da appunto dai social media di Radio Curruf, che per noi, come vi dico, è uno dei media più affidabili e a cui noi facciamo ricorso più spesso quando non abbiamo contatti diretti con le persone, è uscita una un intervento importante, credo, della avvocata della famiglia Chunhill, che ormai insomma io non l'ho mai conosciuta dal vivo, ma è come se fosse una cara amica, visto che lei poi si spara tutti i processi di un sacco di compagni Mapuche. Sappiamo che non è semplice poi per i compagni Mapuche trovare degli avvocati popolari, creare gremial, come si dice, comunque gruppi di avvocati, e in cui lei fa una serie di affermazioni che sono esattamente quelle che fa un'avvocata quando vede che i propri assistiti sono stati prima accolti dal pubblico ministero come le vittime, quindi vengono accolti in quanto figli della vittima, quindi di Julia Chunhill, gli viene promesso che lei li tratterà, li aggiornerà sulle indagini. Loro mettono a disposizione tantissime cose, la casa che oggi vogliono radere al suolo, perché questo è che stanno minando oggi, di radere al suolo quella casa, cioè dove i nipoti hanno vissuto i ricordi con la loro gnagna, dove i figli sono cresciuti, dove la comunità era abituata ad andare a trovare Julia, che era il punto di riferimento di quella comunità per quanto riguarda il coraggio nel affrontare Juan Carlos Morsdat e difendere il proprio territorio. L'ordine è stato quello di raderla al suolo, no? E è allucinante come da vittime queste persone in un batter di ciglia siano diventate i principali accusati. Non solo, nelle accuse che gli vengono mosse si prendono a prova cose che loro stessi hanno consegnato alla polizia, porte che loro stessi hanno aperto alla polizia proprio perché non avevano nulla da temere, Tant'è vero che ad oggi sono abbastanza imbarazzanti le accuse che sta facendo la fiscal contro i figli della famiglia Chunil. Quello che vi vogliamo far ascoltare e che sempre il mitico Victor ha tradotto è questo intervento dell'avvocata che io vi dico che potete trovarlo in spagnolo sui social di Radio Curruf, insomma si riconosce perché c'è lei che parla e lo trovate molto facilmente, quindi se volete sentirlo in spagnolo lo potete trovare lì. Noi chiaramente ve lo abbiamo, chiaramente il mitico Victor lo ha tradotto perché non è neanche particolarmente breve. Andiamo a sentire che cosa ci racconta appunto l'avvocata. Aspetta un attimo, vai.
Bueno, el día de hoy en la Fiscalía Regional hemos venido a que se nos haga entrega por primera vez de todas las copias acumuladas de la investigación ahora en calidad de imputados. Esto es de suma relevancia porque si bien nosotros hemos tratado de llamar la atención respecto de esta investigación desde abril, respecto de la calidad que realmente mis representados tenían en esta investigación, lo cierto es que siempre fueron tratados como...
Allora, a Valdivia, presso la Procura Generale di Valdivia, l'avvocata Karina Richelme e le reti di sostegno della famiglia Chunil si sono recati per riceverle per la prima volta tutte le copie accumulate e le prove accumulate dall'indagine che ora vede i figli di Julia Chunil come imputati. Abbiamo perso la possibilità di esercitare i nostri diritti di querelanti nella ricerca perché dobbiamo difenderci da queste accuse infondate. Secondo l'avvocato c'erano molti indizi che indicavano che erano in corso indagini invasive nei confronti dei figli di Julia, ma loro, in qualità di vittime, hanno consegnato il loro DNA, i loro telefoni, hanno permesso alla polizia di perquisire le loro case, senza sapere che erano indagati come responsabili della sua scomparsa. Sebbene abbiano cercato di richiamare l'attenzione su questa indagine fino ad aprile, per quanto riguarda il ruolo effettivo dei miei assistiti in questa indagine, dice appunto l'avvocata, la verità è che sono sempre stati trattati come vittime. Durante tutto questo tempo, in modo subdolo, la Procura Generale ha indagato sui miei assistiti che erano imputati, ma non hanno mai potuto esercitare il diritto alla difesa. I miei assistiti hanno reso dichiarazioni in numerose occasioni durante tutta l'indagine, sempre in qualità di vittime. E attenzione, perché un giorno potrebbero dirvi che siete vittime e vi chiederanno di rendere una dichiarazione e vi chiederanno dei precedenti, ma in realtà vi stanno indagando di nascosto, che è quello che è successo in questo caso. Siamo stati ricevuti una volta di persona dalla procura, due volte in modo telematico, ma la procura regionale non ci ha mai ricevuto. Non ha mai detto che i miei assistiti erano effettivamente imputati e che stavano conducendo un'indagine contro di loro. La sua indagine è completamente e assolutamente diretta contro i figli di Julia e non sviluppa altre linee investigative, e questo è evidentemente pregiudizievole. È stato pregiudizievole ed è qualcosa che la procura regionale ha tenuto nascosto. Abbiamo osservato come siano state trasmesse in diretta e senza mezzi termini le indagini condotte in un'inchiesta che dovrebbe essere riservata, che dovrebbe essere segreta, secondo le parole del procuratore regionale, ma che in pratica oggi sembra che a nessuno importi ciò che si sta facendo, distruggendo la memoria di una persona scomparsa, distruggendo la memoria di una famiglia, un luogo dove vivevano dei bambini, dove hanno condiviso per l'ultima volta insieme alla persona scomparsa e che oggi stanno demolendo la sua casa, il suo spazio, il suo orto, scusate, tutto lo spazio dove è cresciuta e dove c'erano anche i ricordi di famiglia. Ecco qua, questo sta succedendo, stanno cercando di cancellare Julia Chunil e stanno con lei cercando di azzittire le voci dei loro figli e così consegnare chissà questo territorio a questo schifoso, pallidissimo tedesco e... così, insomma, lasciando attonita una comunità intera. Perché noi entriamo così nel merito di Julia Chunil? Perché se una cosa possiamo fare qua, oltre casomai a decostruire il nostro privilegio davanti a queste notizie, è quello di dire: io so cos'è successo a Julia Chunil, farlo rimbombare per tutto insomma il globo terracqueo, così che forse questa fiscal non possa proprio così riuscire a fare il porco comodo. Quindi, come dicevo e come torno a ripetere, Giulia Ciugnil va portata nelle nostre piazze, va portata insieme a noi l'8 marzo, il 25 novembre l'ho portata, va portata in tutti i cortei in cui pensiamo che lei ha senso di stare, in quanto appunto ennesima vittima di uno Stato assolutamente asservito ai grandi poteri degli impresari, in questo caso medio internazionali, come appunto la famiglia di Juan Carlos Morsdat, che sicuramente insomma non morirebbe di fame senza il territorio di Giulia Ciugnil, ma che evidentemente si accanisce e può uccidere anche per 2 pulciosi ettari.
Aunque oculta en corrupción mediante la financiación de prensa escrita, televisión, radio dudosa certificación, a su sistema capital nunca le podrán ocultar el gran impacto socioambiental que ha sembrado la forestal.
Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria, porque la forestal está matando al nativo dejando las tierras sin agua. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria, porque mapuche es gente de la tierra y las tierras robadas son recuperadas. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria, porque la forestal está matando al nativo dejando las tierras sin agua. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria, porque mapuche es gente de la tierra y las tierras robadas son recuperadas.
Un año después del golpe militar de 1970,
militares y asesores firmaron el 701 decreto de ley. Comienza el negocio entre los generales y todos sus socios, ocupando impuestos, financian contentos hasta un 75% rubro forestal, que viene a lucrar, despojar, talar, quemar, militarizar, lucrando tan solo para la empresaria o neoliberal. Un rubro primario le llaman, como lo es la exportación del cobre, el grupo Angelini y Mate en Forbes y nuestra región de las más pobres. Estos grupos económicos por algo específico financian políticos al poder político, pacos y los milicos, estudios científicos, cómplices del saqueo hídrico. Lavan su imagen con reportajes en medios de prensa y nos muestran que el daño a la tierra y el agua ha sido en proporciones inmensas. Solo ven dineral en lo ancestral, nunca entenderán nuestro Raquituán, Abra Weichan, por el cual Mapu y su libertad. Somos nación mapuche, gente de la tierra, y arrancaremos de raíz a cada invasor que no respeta a ella. Arranca el monocultivo, que reflorezca el nativo y toda especie de vida que nuestra Mapu ha de habitar. Para la machi la wen, para el huecha fenewen, para mi gente conciencia sobre la defensa del litrofilmo. Y la maldita rata de cuello corbata, la mapu malchatan con pino radiata, eucaliptus por plata, desata sequía en el mapa secando las napas. Contamina el plaguicida, su maquinaria es ecocida, y el comando jungla solo en la calle, es mercenarios homicidas. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria, porque la forestal está matando el activo dejando las tierras sin agua. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria, porque mapuche es gente de la tierra y la tierra robada son recuperadas. Porque queman el camión, hey, porque arde la maquinaria, porque la forestal está matando al nativo dejando las tierras sin agua. Porque queman el camión, hey, porque arde la maquinaria, porque mapuche es gente de la tierra y las tierras robadas son recuperadas.
Aunque digan que sus monocultivos aportan al cambio climático, entregan mucho más carbono que el oxígeno que dan, y eso es problemático. Te mienten con un mundo mejor, pero que no se te olvide que esta mafia fue la que te estafó a ti con el confort. Tienen especies en extinción, miles de hectáreas en erosión, pinos resinosos e inflamables, eso sí que es amenazante. Así que espero por tu parte que reflexiones bastante antes de que sea muy tarde para frenar este desastre.
Fentren de buena cada lof en resistencia, mediante el control territorial y la recuperación productiva, en nuestra Mapu volverá a brotar nuestra espiritualidad, volverá a brotar nuestra dignidad. Marichibueu.
Ecco, no, io come al solito un po' di caciara la devo fare, nonostante tutto. Allora, 18.45, torniamo in voce. Dunque, questa è una notizia che dobbiamo fare un po' dei giri strani per raccontarvela. Allora, un paio di settimane fa, quando con Victor preparavamo la trasmissione, a un certo punto ci siamo imbattuti in una notizia che riguardava l'accusa di alcuni compagni Mapuche, mi sembra tre compagni Mapuche, per l'uccisione, che erano perseguitati, erano stati arrestati per l'uccisione di tre carabineros de Chile. Un'accusa sicuramente importante, una storia che insomma, prima di raccontarla, volevamo quantomeno capire che cosa era successo, e siccome il tempo stringeva, noi non siamo riusciti ad avere altre notizie in quel frangente, non vi avevamo dato questa notizia. Cosa succede? Che poi insomma smuoviamo le nostre lunghe braccia nel territorio, no scherzo, chiaramente invece riusciamo a trovare, ad avere un contatto con qualcuno della famiglia di uno di questi tre compagni Mapuche, che ci racconta, ci manda tre brevi audio, il più lungo comunque è di 2 minuti, che adesso vi facciamo ascoltare, e poi casomai alla fine di ogni audio vi riassumiamo un po' quello che è stato detto, e insomma ascoltateci con attenzione perché è veramente una storia un po' loca. Allora, intanto vi facciamo sentire gli audio che ci sono stati mandati e che ci raccontano proprio qual è stata l'operazione che ha portato all'arresto di questi compagni.
Hola, yo soy Carla Antiguensanti del territorio Lafkenche, Yeugeu Mapu. Bueno, mi hermano Tomás, Felipe y Jefferson los acusan del homicidio carabinero del 27 de abril del 2024. Cuando comienza la investigación del caso homicidio triple de carabineros de Chile, apuntaron a los llamados entonces hermanos Antigüen. Durante la investigación que empezó en mayo del 2024, nosotros vivimos con drones en la casa, tanto de día como de noche.
Allora, insomma, la compagna è appunto una parente di Tomás, che insieme a Felipe Jefferson sono imputati dell'omicidio di tre carabineros avvenuto, mi pare, il 17 maggio del 2024. Armando così il caso dei fratelli Antiguen, quello che è stato denominato il caso dei fratelli Antiguen. Le indagini vanno avanti appunto da maggio del 2024. Le famiglie, insomma, essendo fratelli, hanno ricevuto perquisizioni e controlli giorno e notte.
Pasado el tiempo de investigación, nosotros fuimos allanados el 29 de julio del 2024 por Carabineros de Chile. Madrugada en la que mi hermano Tomás, él alcanzó a huir. Él estuvo prófugo. Fueron 8 meses difíciles con Tomás prófugo y mis otros dos hermanos presos en Santiago. Luego de eso, el Tomás fue detenido el 21 de marzo.
Allora, alla fine di queste indagini sono andati per arrestare i tre fratelli e suo fratello Felipe, mi pare, o Tomás? Tomás è riuscito a fuggire e quindi era introvabile, mentre diciamo che sono stati 11 mesi e loro sono stati, diciamo, è stata appunto perquisita anche la loro casa, e sono stati 11 mesi molto difficili, insomma, con Tomás così profugo e gli altri due invece in carcere a Santiago.
L'anno passato, del 2025. Y actualmente están los tres ahora en Concepción, en la cárcel de Concepción, en alta seguridad, con visita a través de un locutorio, y a fines de mes con visita presencial.
Allora, in questo momento i tre sono in carcere a Concepzione in un braccio di alta sicurezza e possono avere visite virtuali, diciamo, tranne a fine mese, una volta al mese a fine mese, che possono avere una visita in presenza.
Bueno, mi hermano desde el 19 de enero del presente año están siendo, se está llevando a cabo el juicio. Y es poca la información que hemos obtenido, ya que nosotros, yo y mi mamá somos testigos del caso a favor de uno de mis hermanos que nos pidió de testigo. Entonces la información para nosotros ahora es súper poca. También comentarles que mi hermano estuvieron en huelga hace unos días atrás por mejoramiento de su módulo. Así que habíamos estado con muchas cosas encima. El inicio del juicio y ahora aquí estamos esperando a ver igual el resultado que va a pasar, qué van a decir. Son 3 meses que le dieron para el juicio.
Allora, sinteticamente, il processo è iniziato il 19 gennaio, ma loro hanno una grandissima difficoltà ad avere notizie riguardo questo processo. Lei e sua madre sono le uniche testimoni in difesa di uno dei due fratelli e fanno tantissima difficoltà a riuscire ad avere informazioni rispetto a tutta una serie di questioni processuali, e quindi la difesa è molto molto difficile. I tre fratelli sono stati anche in sciopero della fame, che hanno terminato qualche giorno fa, proprio per denunciare le loro pesanti condizioni carcerarie.
Esto ya estaría terminando como a fines de marzo quizás. Así que eso es lo que podría contar sobre el caso de mi hermano.
Allora, i fratelli hanno avuto 3 mesi. Allora, non ho capito forse bene questi 3 mesi di cosa parlava Victor, mi sono un po' persa.
Tutto la ricerca di tutto, perché dopo comincia tutto un processo.
Cioè, quindi loro hanno 3 mesi per mettere insieme, diciamo, le prove a discapito. Ecco, quindi appunto a fine marzo scadrà questo tempo. E che succede? Che questi quindi sono gli audio che noi riceviamo in relazione alla situazione di questi tre compagni, che effettivamente sono stati arrestati e vengono accusati dell'omicidio di questi tre carabineros de Chile. Che succede poi?
Uno dei ex carabinieri aveva denunciato che era tutto un montaggio, che è tutto collegato al business del rubo di madera, questo nuovo meccanismo di far soldi che hanno sia l'impresario capitalista con i carabinieri del Cile, che questo personaggio aveva denunciato le pratiche che avevano i suoi colleghi e alla fine quello che aveva denunciato diciamo è stato letto, visto dappertutto come un'accusazione dall'interno dai carabinieri, da un ex funzionario che aveva denunciato questo. E non solo quello, se non che aveva denunciato pure che era assolutamente impossibile che siano stati loro, questi Mapuche, che sono stati ora prigionieri in un processo giudiziario, per un montaggio. Lui diceva, questo è un montaggio perché solo i carabinieri possono entrare qui, o se per caso sono riusciti a farlo, sono stati mandati da qualcuno di noi. Lo diceva chiaro.
Ecco, quindi adesso abbiamo capito che effettivamente questo ex carabiniero, che insomma ha preso coraggio, ha aperto il coperchio, ha cominciato a denunciare una serie di cose, probabilmente non è sparito esattamente per aver denunciato un furto di legname, ma probabilmente per narrare molte cose, tra cui cose che metterebbero in difficoltà quest'ennesimo costrutto, quest'ennesimo appalto giuridico inesistente sulle spalle di questi tre comuni, Eros Mapuche, no? E non è un caso probabilmente che quando appunto la sorella ci parla di una difficoltà di trovare di che cosa si sta parlando in questo processo, si stanno accusando, va bene, li stanno accusando, ma come, sulla base di che?
Esattamente. E dove è successo? La cosa che diceva questa persona è che quello è successo dentro del cosiddetto triangolo verde, e dentro del triangolo verde non entrava nessuno che non sia un carabinieri.
Quindi insomma ci troviamo per la seconda volta in questa trasmissione, ma insomma penso che già quando parliamo di due processi anche così diversi, in zone diverse, quali quello di Julia Chunil, la sua storia giudiziaria, quello che sta succedendo ai suoi figli, come una storia viene assolutamente, come assolutamente una storia giudiziaria, quindi la vita delle persone, la libertà delle persone assolutamente viene sovvertita quando da vittime vengono fatte passare come colpevoli, come esattamente anche mi sembra in questo caso, visto che non mi sembra che ci siano assolutamente le basi. Vedremo che succederà, questo sarà un altro caso su cui mantenere molto alta l'attenzione.
Esattamente, e questo Toledo, si chiamava questo ex carabinieri che è stato ucciso, lui ha detto: so chi sono e non sono Mapuche.
Ecco, no? E poi appunto è di sapere comune che ci sono delle zone in cui non è permesso l'ingresso, quindi insomma sicuramente ha fatto tremare questa struttura.
Sì, la cosa che la conseguenza di tutto questo è che l'occupazione militare è cresciuta, è scalata nel territorio Mapuche dopo di questo fatto di sangue, e noi sappiamo che il Mapuche non vuole il sangue.
No, insomma abbiamo parlato spesso di qual è la relazione insomma del valore della vita rispetto al popolo Mapuche, insomma sappiamo, abbiamo parlato spesso anche di quelle che sono le loro pratiche anche nell'azione diretta, e quindi insomma non è difficile poi capire che è necessario poi per la giustizia cilena costruire questo per poterli incastrare quando si tratta appunto di omicidio o disparizione di persone come nel caso di Julia Chunil. Che dire, le 18:58, io direi che mettiamo un ultimo brano e poi se non c'è altro andiamo a vedere se c'è altro, se no andiamo per i saluti. Ci andiamo a ascoltare Willy Wen, Una sola luce.
Acompaña mi silencio cuando la soledad es mi compañía. Cuando veo salir el sol, puedo ver tu rostro, hermano. Puedo ver tu lucha y ver la mía. Lucha nuestra libertad.
lo repito, esconderte o luchar. ¿Y qué voy a hacer si hace tiempo elegí luchar? Elegí luchar, pero mi lucha no es de muerte, mi lucha es por vivir. Pero mi lucha no es de destrucción, mi lucha es por vivir. Pero mi lucha no es de muerte, mi lucha es por vivir. Y no para matar, mi lucha es por vivir. Mi lucha es por vivir. Un solo camino, una sola.
Willy Wen, una sola lucha, e allora ci sta proprio bene, invece ci stavamo perdendo. Un bellissimo comunicato che vi andiamo a leggere, una lettera di solidarietà ai giovani indigeni Mapuche. Il movimento Munduruku Iperè Ayu, insieme alle organizzazioni di resistenza della terra indigena Munduruku Alto Tapajós Chacareacanga in Pará, che sarebbe al nord del Brasile, esprime la sua profonda solidarietà a due giovani indigeni del popolo Mapuche che si trovano in carcere in Cile a seguito di una grande operazione di polizia condotta contro le comunità che resistono allo sfruttamento del legname nei loro territori ancestrali. La detenzione di questi giovani rappresenta un nuovo episodio di criminalizzazione della lotta indigena e della difesa dei territori tradizionali. Denunciamo le gravi violazioni dei diritti umani subite da questi giovani, comprese le testimonianze di tortura e la separazione dagli altri prigionieri politici Mapuche, pratiche che feriscono la dignità umana e i diritti collettivi dei popoli originari. La lotta del popolo Mapuche è legittima, necessaria e fondamentale per la protezione dei suoi territori, dei suoi modi di vita, della sua autonomia. Difendere la terra significa difendere la vita, la memoria ancestrale e il futuro delle prossime generazioni. La resistenza Mapuche fa parte della lotta storica dei popoli indigeni di tutta l'America Latina contro lo sfruttamento, la violenza e il mancato rispetto dei loro diritti. Ribadiamo la nostra solidarietà politica e umana nei confronti dei giovani Mapuche, delle loro comunità e di tutto il popolo Mapuche. Chiediamo la fine della criminalizzazione della lotta indigena, il rispetto dei diritti umani e la garanzia dell'autodeterminazione dei popoli indigeni e l'immediato rilascio dei giovani Mapuche. Nessun popolo indigeno lotta da solo. Movimento Munduruku Iperè Ayu. Allora, con questo che mi sembra bellissimo, solo da imparare, alle 19.04 andiamo a chiudere anche questa ottava puntata di Wichalen, restare in piedi, restare forti, la trasmissione della rete internazionalista in difesa del popolo Mapuche. Con un saluto particolare, come sempre, a chi non può godere della propria libertà. Grazie Victor e un saluto ai nostri compa.
Salto mai, Peu Cayal.
Peu Cayal.
Nosotros no podemos concebirnos como mapuches sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Es la única forma de reconstruirnos como nación. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches.
Le llamas educación.
La trasmissione della rete internazionalista per il popolo mapuche.
Tutti i giovedì dalle 18 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Huichalen, sì, amo un guiñelo da rete internazionalista per il popolo mapuche. Con Feve Santumeu, Chau Kein, Cayu Conchinagantu, 87.9 Radio Onda Rossa Meu.
¿Cómo sería que un día cambiarán por gas el aire que tu hijo respiraba? El canto de los pájaros por cartuchos de bala. La cara de
felicidad por miradas cansadas, la rabia.
Torneremo le nostre terre e rimarremo in piedi.
Por su tierra sagrada no darán un paso atrás. Por un mapuche muerto mil se levantarán.